In altre parole.
What you need to do is bring up the back of your gown.
Okay.
Have a seat right there at the table.
Okay. I'm lucky because I feel completely like comfortable with the decision. I'm supported by everyone.
I'll be by your side the whole time during the procedure.
Mi sentivo completamente a mio agio, cerca anche un po' le parole. Lei si chiama Emily Letts, è una ragazza di 25 anni del New Jersey, si è filmata durante il suo aborto in clinica per mostrare che esiste una storia positiva sull'aborto ed è la mia storia, così dice lei. Emily Letts è un assistente in questo laboratorio, un laboratorio pubblico naturalmente, e fa assistenza psicologica alle ragazze, ne incontra molte e da un certo punto è stata la sua volta, quella di sottoporsi ad un aborto entro il primo mese di gravidanza. Si è filmata, ha pubblicato il post, ha scatenato naturalmente un forte dibattito negli Stati Uniti, dove il tema dell'aborto è un tema estremamente delicato. L'aborto è legale negli Stati Uniti fin dagli anni 70, tipo dal 72 mi pare, ma forse dovremmo essere un po' più precisi in questo caso. Ne parliamo con Marina Oniola, perché intanto buongiorno.
Buongiorno a voi.
Perché la storia naturalmente si apre a tutta una serie di riflessioni, anche perché tra le altre cose le accuse dal mondo anti-abortista, pro-life, che negli Stati Uniti è molto forte naturalmente e lo sappiamo molto bene, sono fortissime. Si è parlato di nazismo, è stata accusata di essere una strega dell'inferno. Allora io chiederei a Marina Oniola come si arriva a formulare queste accuse di fronte ad un atto che sta nelle legislazioni di praticamente tutti i paesi del mondo occidentale, e all'aborto siamo arrivati attraverso un processo culturale, politico e sociale lungo, difficile, ma ci si è arrivati più di 30 anni fa.
Certo, e queste reazioni, che sono le reazioni dei vari movimenti pro-life, io le chiamo e me ne assumo la responsabilità, i soliti idioti che accusano una persona come Emily Letts di essere una nazista, una strega, già i toni che usano di queste reazioni ci fanno capire che si tratta di un muro antico, e che usa anche termini antichi oltre che contemporanei, un muro antifemminile e contro cui ancora oggi le donne si scontrano. E questo muro fatto di senso comune, di pregiudizi antichi e moderni, che di fatto inchioda ancora una volta e sempre la donna al suo destino di maternità, come se le donne non potessero, fossero velate, non potessero scegliere, velate da questa cappa, non potessero scegliere autonomamente se avere o non avere un figlio, e anche abortire, anche quella è una scelta. Non a caso le legislazioni dei paesi democratici, è questo che distingue un paese democratico da un paese totalitario, al termine di un lungo processo, di un lungo dibattito civile, concedono questo diritto. E quindi da questo punto di vista io credo che il gesto di Emily Letts proprio prende in contropiede questo senso comune e lo costringe a venire fuori, a mostrarsi per quello che è, un atteggiamento totalitario appunto. E in questo senso io lo paragonerei al manifesto delle 343, quello che apparve sul Nouvel Observateur il 5 aprile 1971, firmato da Simone de Beauvoir e altre 342 donne che si accusarono di aborto, si autodenunciarono, proprio perché per far venire fuori questa questione, dicendo che ogni anno abortiscono in Francia, allora 1 milione di donne condannate alla segretezza. E Simone de Beauvoir diceva: queste donne sono velate, in silenzio, io dichiaro di essere una di loro. Ed era proprio fatto per denunciare, per sensibilizzare le persone su questo tema. Oggi le donne sono comunque condannate alla segretezza, perché c'è un muro di conformismo, di ignoranza, di violenza che circonda la loro scelta e che comunque impedisce alle donne di disporre del loro corpo.
Tra gli altri temi che emergono da questa vicenda, la potete trovare molto agevolmente sui principali siti di informazione statunitense, tra le altre cose, a partire dal New York Times, ma lo potete trovare rimbalzato sui vari social network e su alcune testate anche di lingua italiana, tra queste il Post.it, con tutta la testimonianza di Emily Letts, una testimonianza estremamente civile e pacata. Tra le altre cose che emergono, e la domanda la faccio a Marino Gnola, che in questi giorni in libreria da pochissimo con un saggio intitolato Hashtag Cronache da un paese connesso, che è uscito da Bompiani. Quanto è accaduto con Emily Letts, questo suo raccontarsi in video, è uno dei tantissimi modi di mettere, di dare rilevanza pubblica ad un atto molto molto privato, anche se qui in realtà vengono a lambirsi le dimensioni politica, sociale, culturale, oltre che le sfere pubblico e privato.
Certo, e questo è il cortocircuito della rete, che rende pubblico il privato, tende anche perfino ad abbattere una barriera che una volta era più invalicabile, quella che c'è fra la dimensione pubblica e la dimensione privata. E oltretutto lo fa con la velocità e la viralità tipiche della rete. In questo modo Emily Letts può postare il suo messaggio, a differenza di quello che fecero le 343 nel 1971, e dargli quindi una rilevanza planetaria e accendere immediatamente un dibattito. E questi sono gli aspetti, la rete noi sappiamo benissimo che ha per il momento anche degli aspetti sfuggenti, inquietanti, incontrollabili, però ha sicuramente accanto a quelli delle incredibili ricadute positive sulla vita individuale e sulla vita collettiva.
Ricordo ai nostri ascoltatori che la legge sull'aborto negli Stati Uniti è del 1978. Un altro tema che forse vale la pena sollevare questa mattina, alleggerendo un po' i toni, visto che si stava parlando di un atto privato che va ad assumere una rilevanza pubblica, ha fatto molto discutere o ha attirato molto l'attenzione la pubblicazione sull'edizione mensile, sta per uscire negli Stati Uniti, di Vanity Fair, una lunga intervista a Monica Lewinsky. Per chi non la ricordasse, Monica Lewinsky è quella del caso Lewinsky, uscito giusto 20 anni fa in occasione del secondo mandato di Bill Clinton, accusato di aver avuto una relazione con la stagista Monica Lewinsky all'epoca, e forse quello è stato uno dei primissimi momenti in cui Marino Gnola, un atto eminentemente privato, la relazione e nello specifico quanto accadde nei giorni di questa relazione, perché c'è un atto in modo particolare che venne raccontato in modo dettagliato su tutti i quotidiani a partire da Dutch Report, che era il blog che fece emergere la vicenda. Quello è stato forse uno dei primissimi atti privati con rilevanza pubblica che mise in crisi un intero paese.
Certo, è stato, fra l'altro, quel caso, il caso Lewinsky, è stato il primo esempio di quel nesso fra sesso, politica e potere, a cui poi noi dopo ci siamo più abituati, gli italiani addirittura mitridatizzati, perché hanno preso ogni giorno una piccola dose di questa relazione fra politica, potere e sesso. Però sicuramente il caso Lewinsky ha fatto diventare planetario questo nesso, e soprattutto ha posto in primo piano la questione del carattere privato o pubblico degli atti di un uomo politico, e ci ha mostrato che in fondo qualunque uomo politico smette di essere persona nel momento stesso in cui entra nella carriera politica, persona privata, e diventa, che lo voglia o no, persona pubblica. Come dicevano i re seicenteschi di Francia e d'Inghilterra, il re è pura esteriorità, nel senso che la sua figura appartiene al pubblico. In questo senso il caso di Clinton è il primo caso moderno, mediatico, di un tema che però la politica, la regalità, la leadership si portano dietro da sempre.
Questo accadeva quando ancora in realtà la rete peraltro non esisteva, o esisteva in forma veramente ancora embrionale. Certamente non c'erano i social network, e quanto accadde ebbe bisogno di molto tempo per maturare e crescere.
Certo. Poi al caso Lewinsky oltretutto diede ulteriore rilievo e richiamo anche un memoriale pubblicato dalla signora Lewinsky, che devo dire suggerì a Enzo Biaggi, il giornalista italiano Enzo Biaggi, indimenticabile, una delle sue battute più memorabili, cioè che la signora Levinsky è più portata per l'orale che per lo scritto.
Su questa finale di battuta ci salutiamo con Marino Gnola. Il titolo dell'intervista a Monica Lewinsky è Shame and Survival. Il tema in realtà poi è emerso anche ragionando dell'ipotetica candidatura della allora moglie di Bill Clinton, tuttora moglie di Bill Clinton, ex segretario di Stato, che parrebbe forte candidata alla Casa Bianca nelle primarie, quantomeno del Partito Democratico, quindi il tema è tornato di strettissima attualità. Marino Gnola, intanto i ringraziamenti sicuramente da parte di tutto il pubblico della Rete 2 per la settimana che ha trascorso con noi, con i suoi suggerimenti, i suoi commenti ai fatti di stretta attualità. Ricordo il libro appena uscito, hashtag Cronache da un paese connesso, pubblicato da Bompiani. Beh, Marino Gnola, l'appuntamento è a molto presto.
Lo spero. Grazie a voi e buon fine settimana.
A risentirci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.